Bene ragazzi, procediamo ora con l'esame delle iniziative diplomatiche della coalizione panellenica nel 481 a.C., illustrate da Erodoto nel libro VII delle sue storie. La possibilità di avere Argo nella coalizione antipersiana è venuta meno. Fallita l'opzione Argo, la coalizione tenta ora con Gelone. Dalla debole ma prestigiosa Argo veniamo così alla potentissima Siracusa. È questa la missione più delicata. Già alla fine del capitolo 145 del libro VII, Erodoto ricordava come Gelone avesse fama di essere di gran lunga più potente di qualsiasi stato greco. Una missione importante che pone in luce in senso relativistico come la Sicilia, questa terra marginale rispetto al quadro greco-balcanico, all'area di Atene e di Sparta, per intenderci, fosse in realtà centrale, almeno per ricchezza e per computo di forze militari. Siracusa e la sua forza nel territorio della Sicilia greca sembrerebbero addirittura superiori ad Atene, a Sparta e alle rispettive forze nella Grecia balcanica. Questa è un po' la premessa che dobbiamo tenere a mente, passando adesso all'esame del capitolo 153 e seguenti, dedicati appunto alla Sicilia e alle trattative con Gelone. Leggiamo al capitolo 153, paragrafo 1. Degli argivi si è detto abbastanza, questa è la classica frase di ricapitolazione di Erodoto. In Sicilia erano arrivati altri messi da parte degli alleati per incontrarsi con Gelone. Tra loro vi era Siagro, inviato dagli Spartani. L'interlocutore delle trattative non è, vedete, una città con la sua assemblea o con il suo consiglio. È un individuo, Gelone, che è tiranno di Siracusa, città di Sicilia. Siracusa è fondazione corinzia, risalente al 733 a.C., dunque alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. Ma il potere di Gelone va ben oltre i confini territoriali di una sola città, estendendosi ad altre aree e ad altri centri della Sicilia greca. L'interlocutore di Grecia è insomma un individuo che dispone di una potenza propria e personale e apparentemente senza renderne conto ad altri. Dall'altra parte, tra gli ambasciatori greci c'è, vedete, un tal Siagro di Sparta, ci dice Erodoto. A costituire la rappresentanza della coalizione greca, dunque, è un insieme di ambasciatori originari di città diverse, ma Erodoto tiene a sottolineare il nome del rappresentante, o di uno dei rappresentanti, va da sé, di Sparta, e questo per noi è il segno che tale Siagro, che questo individuo di nome Siagro, avrà un qualche ruolo notevole, una qualche parte non insignificante da interpretare in queste trattative. Noi ora non leggiamo i capitoli Erodotei funzionali a rammentare ai lettori chi sia il potente Gelone e quali siano le sue origini dal capitolo 153 al capitolo 156. Riprendiamo invece il racconto dal capitolo 157. Qui effettivamente comincia la descrizione erodotea delle trattative. 157, paragrafo 1. Allora, quando i messi dei Greci giunsero a Siracusa, andarono a parlare con Gelone e gli dissero: notate come Erodoto, a differenza di quanto aveva fatto nelle circostanze delle trattative con Argo, eviti di indicare la coalizione panellenica con perifrasi del tipo quanti avevano le migliori intenzioni per la Grecia, oppure quanti avevano giurato l'alleanza contro il persiano. E utilizzi questa volta invece un'espressione cumulativa, i greci, tonellenon nel testo greco. È come se si segnalasse anticipatamente in introduzione delle trattative l'esistenza di una distanza, di una differenza tra la Grecia propriamente detta e Siracusa, che è la città di Gelone. Il tema della distanza, della differenza tra la Grecia balcanica e l'Occidente, vedremo, ha un suo peso in queste trattative. Trattative per le quali Erodoto, a differenza di quanto ancora aveva fatto raccontando la versione argiva delle trattative con Argo, riporterà discorsi diretti. troviamo così finalmente riprodotto, ovviamente c'è incertezza se si tratti delle parole originali, il discorso che gli ambasciatori greci avrebbero tenuto a Gelone, sempre capitolo 157, paragrafo 1. Gli Spartani, gli Ateniesi e i loro alleati ci hanno mandato a chiederti di unirti a loro contro il barbaro. Senza dubbio sai che sta attaccando la Grecia, che un persiano, gettato un giogo sull'Ellesponto e al comando di tutte le truppe dell'Oriente, si accinge a marciare dall'Asia contro la Grecia, facendo mostra di muovere contro Atene, ma con l'intenzione di sottomettere la Grecia intera. Tu hai raggiunto una grande potenza e ti appartiene una parte non certo piccola della Grecia, dal momento che sei signore della Sicilia. Aiuta coloro che lottano per la libertà della Grecia e collabora a liberarla. Se tutta la Grecia è unita, costituisce una grande forza e siamo in grado di tenere testa agli aggressori. Ma se alcuni di noi tradiscono e altri non sono disposti a fornire il loro aiuto, se la parte sana della Grecia si riduce a pochi uomini, allora vi è pericolo che soccomba la Grecia intera. Non sperare, infatti, che se il persiano ci sconfiggerà sul campo e ci assoggetterà, non venga poi da te. Prendi le tue precauzioni prima che ciò accada. Soccorrendo noi, difendi te stesso. E le imprese attentamente meditate di solito sono coronate da un esito felice. Un discorso certamente ben fatto questo, pensato nei dettagli. Oserei dire un capolavoro di retorica politica. Del resto, gli ambasciatori della coalizione antipersiana sanno bene quanto sarebbe importante avere Gelone dalla propria parte. Tanta cura nella scelta delle parole e degli argomenti, dunque, è tutt'altro che casuale. È anzi perfettamente comprensibile. Innanzitutto la prima frase. Gli Spartani, gli Ateniesi e i loro alleati ci hanno mandato a chiederti di unirti a loro contro il barbaro. La coalizione definisce se stessa indicando in primo luogo Sparta, cioè la città egemone, come sappiamo. Dopodiché gli Ateniesi. E poi un'espressione generica, i loro alleati, ad indicare anche le altre città. È lo stesso ordine che troviamo in un documento di tipo epigrafico, un'iscrizione del tempo delle guerre persiane, la famosa colonna ofitica di Delfi, la colonna serpentina in bronzo, che a seguito della battaglia di Platea del 479 e della conclusione della guerra di liberazione della Grecia dalla minaccia persiana, venne elevata a Delfi come ricordo e offerta al dio Apollo per la vittoria riportata sul nemico, sui persiani. La colonna originariamente era sormontata da un tripode in oro e ha avuto appunto tutta una sua storia particolare che non stiamo qui a ricordare nei dettagli. Venne comunque trasferita da Costantina a Costantinopoli, l'odierna Istanbul, ed è qui ancora visibile nell'antico ippodromo dell'odierna Istanbul. Comunque, nella colonna, la cui iscrizione trovate nel PDF allegato, iscrizione numero 27 dell'edizione di Max Lewis, trovate innanzitutto in alto le parole di dedica sulla prima spira dei tre serpenti intrecciati che costituivano parte del monumento. Il testo, parzialmente integrato, recita: «Costoro combatterono la guerra del 480-479, ovviamente. Dopodiché trovate lungo le restanti spire, no? A scendere, i nomi delle città. In linea di tendenza, comunque non sempre, ne trovate tre per ogni spira. Ebbene, come potete vedere, prima compare la dizione «gli Spartani», il che non sorprende. Sappiamo che erano infatti gli egemoni. Quindi, nell'ordine, gli Ateniesi e poi tutte le altre città, Corinzi, Tegeati, Sicioni, Egineti e così via. Finalmente rivediamo gli Ateniesi. Qui ricorderete, non era aspettata, almeno apparentemente, stando al racconto Erodoteo, alcuna parte specifica nelle trattative con Argo. Se qualcosa intuiamo da questo esordio degli ambasciatori greci nel loro discorso a Gelone, ordine ribadito come abbiamo visto nella colonna eufitica di Delfi, è che Atene ha un peso politico consistente. La cosa non ci stupisce così tanto, pensando al fatto che gli ateniesi rappresentano dal 483-482 a.C., sappiamo, la prima forza navale in Grecia. Gli ambasciatori anche identificano il nemico non con il nome del gran re che li guida, Serse, né con l'etnico i persiani, ma con l'espressione barbari, vale a dire per differenza rispetto a ciò che è distintivamente greco. Non a caso nel seguito vediamo sviluppato il tema della grecità. Nei primi due paragrafi, 1 e 2, gli ambasciatori ridefiniscono il concetto di Grecia. Prima, nel paragrafo 1, il termine Ellas compare per ben tre volte ad indicare la sola Grecia balcanica, e qui, ancora una volta, come già nel capitolo 138, si fa riferimento all'attacco ad Atene come pretesto di un'operazione che punta in verità all'assoggettamento di tutta la penisola balcanica. Poi, nel capitolo 2, anzi nel paragrafo 2, scusate, il termine Grecia compare ripetutamente ad indicare come una realtà più vasta, che geopoliticamente non è limitata alla Grecia balcanica, ma include la Sicilia. Tu hai raggiunto una grande potenza, dicono gli ambasciatori, intelligentemente omaggiando Gelone, e ti appartiene una parte non certo piccola della Grecia, dal momento che sei signore della Sicilia. La funzione dell'utilizzo di questa idea inclusiva, diciamo così, di Grecia, prima limitata all'area balcanica e ora estesa all'occidente della Sicilia, è evidente. Gli ambasciatori greci vogliono far capire a Gelone che, per quanto l'obiettivo di Serse sia l'area balcanica, questa guerra che Sparta, Atene e i loro alleati si accingono a combattere riguarda anche Gelone, in quanto greco. Di qui l'obbligo di Gelone a combattere al fianco di quanti lottano per la libertà della Grecia. Come vediamo, non diversamente da quanto aveva già fatto Aristagora con Cleomene I e gli ateniesi nel 499 a.C., ora, 18 anni dopo, nel 481 a.C., l'idea dell'identità di stirpe, quella che i greci chiamavano Syngeneia, e l'idea che la libertà sia in fondo un diritto morale, per certi versi naturale, di quanti si dicono greci, ecco, queste idee vengono utilizzate per fini politici. Le cose non sembrano cambiate granché dai tempi di Aristagora. Ma il discorso degli ambasciatori non finisce qui. Questa Grecia estesa, che include anche la Sicilia, resta pur sempre fragile se tutte le sue componenti non dovessero agire di comune accordo. Ora, noi sappiamo a che cosa gli ambasciatori alludono. Ci sono i medizzanti, coloro che tradiscono, o anche quelli che semplicemente non intendono partecipare alle operazioni contro Serse, come Argo. Il pericolo è di soccombere tutti, tutta la Grecia, inclusa la Sicilia di Gelone. E qui, vedete, apro una piccola parentesi, anche riferimento alla fine del paragrafo 2 alla parte sana della Grecia, una definizione di orientamento morale, ma di profondo significato e valore politico, nella misura in cui identifica per esclusione i medizzanti come individui che agirebbero contro natura, cioè contro l'interesse della Grecia di cui sarebbero parte. Ecco, qui chiudo la parentesi. Il concetto esposto alla fine del paragrafo 2, se la parte sana della Grecia si riduce a pochi uomini, allora vi è pericolo che soccomba la Grecia intera, questa frase serve da ponte per la seconda parte del discorso che leggiamo nel capitolo 3. Dicono gli ambasciatori: non sperare, infatti, che se il persiano ci sconfiggerà sul campo e ci assoggetterà, non venga poi da te. Da un argomento di natura teorica, implicante obblighi politici nei paragrafi 1 e 2, la Sicilia come parte della Grecia, si arriva nel paragrafo 3 a un argomento di natura pratica. Non soltanto Gelone, in quanto greco, dovrebbe prendere parte alla guerra, e dalla parte giusta, cioè contro Serse. Esiste anche una ragione logistica per cui sarebbe conveniente per Gelone intervenire subito e non aspettare. Serse non si fermerà ai Balcani. Una volta schiacciate Sparta, Atene e le altre città, verrà in Sicilia. Di qui il concetto di sintesi, bisogna ammettere, efficacissimo. Soccorrendo noi, difendi te stesso. Boetseon garemin, se uto timoreis, recita il greco. Al di là di tutti gli ideali, è opportuno per Geloni intervenire ora e non attendere. La chiusa del paragrafo 3, e le imprese attentamente meditate di solito sono coronate da un esito felice, ecco, questa chiusa è come una coda beneaugurante, un auspicio conforme alla volontà della coalizione, che spera pur sempre nel successo, per quanto difficilissimo, su Serse.